Continuiamo adesso con un messaggio istruttivo utile per tutti noi che a volte titubiamo, esitiamo nel nostro servizio per Gesù e le paure ci danno dubbi. E quindi questo messaggio è intitolato Vai, io sono con te. E mostra come la nostra titubanza o a volte anche la nostra mormorazione cancella la fede.
È come quando pressi cancella sul computer, no? Up, tutto sparito. Il tasto del diavolo per cancellare spiritualmente come si chiama?
Mormorazione. Però
Mormorazione,
non ce ne rendiamo conto.
lamentazione, va bene?
Io mi lamento un po' qua e là, o forse non lo dico ad alta voce, però nella mia mente sì, mormoro, e non mi rendo conto che sto uccidendo la mia fede.
Stai cancellando la fede.
È una cosa molto seria.
Poi quando preghi per la guarigione così hai difficoltà, capisci? È come quando c'era un predicatore che alla sera si guardava un sacco di film, anche film spinti, eccetera. Poi cosa faceva? La mattina lui digiunava, pregava, doveva rimettersi nello spirito perché predicava. E lui era considerato un grande uomo di Dio perché tutte le mattine pregava e digiunava mezza giornata, tutte le mattine. E ma sfido che hai bisogno di fare questo, ti passi tutto, ti passi mezza nottata alla televisione, sfido che devi capire. Il diavolo alla sera cancellava quello che lui digiunava la mattina. Invece tu cammini nello spirito, cammini rilassato, in amore, e allora non hai bisogno di digiunare tutte le mattine. Ci siamo?
Sì, amen, amen. Vai avanti,
Amen.
parlaci ancora di questo soggetto. Vogliamo sentire
Solamente se
tutto.
fai domande.
Sì, allora, sulla mormorazione, è impossibile sempre essere positivi, pieni di fede. A volte vengono anche pensieri di dubbio, che titubiamo. E come fai?
Ma guarda, come faccio? Andiamo al libro dei giudici. Va
Ok,
bene?
sì.
Ecco, che il messaggio di stamattina parla di questo.
Sì.
Allora, il messaggio l'ho chiamato Vai, io sono con te. Allora, sai chi è? Quando dice io, sai chi è io?
È Dio.
Gesù, sì, Dio è lo stesso. Dio e Gesù è lo stesso, una persona, non sono due persone, è una. Il corpo è separato sempre, ma lo spirito è sempre uno, quindi non c'è Trinità, c'è un Dio Padre, un Dio Gesù, nello spirito. Cioè, speriamo che ci siamo. E grazie Signore. Ce l'hai giudici? L'hai
Sì,
trovato? Ecco, quando era il
pronto.
capitolo 6, per favore, devi cominciare verso 11. Senti, qui c'è Jasmine che ha fatto un disegno.
Sì.
Eccolo, l'hai messo sulla radio?
Sì.
Sì. Allora me lo descrivi, per favore. Scusate, facciamo una pausa. Jasmine ha fatto un disegno e l'abbiamo messo sulla radio. Per vederlo dovete ricliccare, riaprire la radio o rinfrescare. Allora, me lo descrivi? Chi me lo descrive?
Io. La cosa speciale è che 2 o 3 giorni fa Jasmine è venuta da Angela e ha detto di cosa si parlerà questo fine settimana, così che posso vedere fare un piccolo disegno. Allora si è preso questi giorni e ha fatto questo disegno, che ci sono due uomini, uno cristiano, l'altro ateo, che lo perseguita,
Cosa dice l'ateo?
e l'ateo dice rinega o
E
muori.
cosa fa?
E he
Gli
points a sword.
sta puntando una spada al cuore. E lui, quello, il cristiano disarmato.
Sì, però dice non rinegherò la mia fede.
Ecco, questo è il disegno di Jasmine, lo trovate nella prima pagina. Io ho pregato per artisti che ci facciano dei disegni perché devo andare in giro internet a trovare le foto, i disegni, eccetera. Però sarebbe bello se fossero i nostri. Qui è uno dei nostri qua, questo esattamente lo ha fatto Jasmine. Digli di firmare la prossima volta.
Ok,
Jasmine. Va
sì.
bene, si mette la firma e l'anno.
È l'anno,
Cioè,
ok.
per esempio, il mese e l'anno.
Mese l'anno, ok.
Mese, slash, ok? The day, slash, the year.
Ok,
Va bene?
sì.
Quindi giorno, come si dice, sbarretta e anno, e Jasmine. Va bene? E quello diventa come una specie di copyright, credo, ma non è quello lo scopo, chiunque lo può usare.
Amen.
Gloria a Dio. Bene, grazie Jasmine, Dio la benedica. Vedi che talenti cominciano a saltare fuori.
Grazie,
gloria,
Gesù.
Gloria. Allora, torniamo a Giudici.
Sì.
Allora, 6, 11 al 16.
Giudici allora, 6.
Sì, siamo sul soggetto di andare perché Gesù è con noi.
Giudici 6, 11. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Orfa, che apparteneva a Joas, a Biezerita. E Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti.
Capito, i Madianiti venivano, distruggevano, rubavano quello che trovavano, uccidevano chi si opponeva e prima di andarsene bruciavano tutto.
Ai, ai, ai.
Cioè praticamente era come una maledizione, appunto perché erano diventati idolatri, per cui si erano attirate questa maledizione su di loro. 12.
L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso!» E Gedeone gli rispose: «Ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian.»
Capito? Cioè, ecco che Gedeone, prima di diventare il grande Gedeone, era un piccolo Gedeone come tutti noi. Qui addirittura lui se la prende con Dio. Cioè, questo è un po' il limite che non bisogna valicare. Perché quando le cose vanno storte, perché c'è il diavolo in giro, perché quello là è morto, perché quell'incidente, perché la seconda guerra mondiale, perché il diavolo, perché i peccati degli uomini, non incolpare Dio.
Ma noi riceviamo quei tipi di messaggi. Perché Dio mi fa questo, mi fa quello, perché non si cambia qualcosa?
E c'è gente che volte prega, non riceve e smette a mormorare. Perché io ho pregato e Dio non mi ha risposto? E questo mostra che non avevi la fede. E chi ti dice che non avevo la fede? Non l'avevi perché stai mormorando. Ma io mormoro perché Dio non mi ha risposto. No, mormori perché la mormorazione era nel tuo cuore sempre. Il vero uomo di Dio, quando si trova nelle crisi, la sua fede viene legge, 1 Pietro 1,7. La sua fede viene accresciuta, viene purificata, viene raffinata. Dimmi.
1 Pietro 1,7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Capisci? Se la tua fede è vera, non la perdi. Può essere scossa, ma non perduta. Va bene? Quindi uno che dice: era un uomo di Dio qua e là, ma adesso non credi più da 20 anni, anzi è morto senza fede. Ma no, non ha mai perso la fede, non l'ha mai avuta. Avanti con
Gedeone. Però scusa, in questa situazione di Gedeone, che erano in una condizione terribile, che è vero che Madian li opprimeva, li perseguitava, e lui, Gedeone, non era colpevole, lui era un uomo giusto, quindi non sembra giusto che lui deve soffrire perché tutti gli altri hanno peccato contro Dio.
No, guarda che diciamo che tutti siamo meritevoli dell'inferno. Quando la situazione non funziona bene nella tua chiesa cattolica, nella tua chiesa protestante, nella tua comunità, e c'è un pastore fuori binario, che colpa ne hanno le pecore? Le pecore sono altrettanto colpevoli quanto il pastore. Leggilo Apocalisse 18,4, per favore.
Apocalisse 18,4.
È troppo comoda questa scusa. 4. È troppo comoda la scusa. La colpa è di Hitler. Noi, milioni di nazisti, noi non abbiamo colpa, noi solo seguivamo. Tu sei altrettanto colpevole, dice il Signore. Apocalisse. Se tu sei in una chiesa che è addormentata e ti rimani lì, sei addormentato. Mm-hmm. Altrimenti scuotersi la polvere e spostarsi. Dimmi.
Apocalisse 18,4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Va bene, quindi se tu rimani in una situazione sbagliata, diventi complice dei loro peccati. Seguite cosa sto cercando di dire qua. dice uscite da essa, in questo caso Babilonia, ma può essere una Babilonia di una chiesa babilonica, una chiesa che non capisce più la differenza tra il vero Cristo e il falso Cristo, un vero Papa e un falso Papa, una vera guida e una falsa guida. Dice, ma era colpa della guida. No, è colpa tua. Ma io non lo sapevo. Perché non lo sapevi? Perché la Chiesa non mi ha insegnato la Bibbia. Così ero lì, che io baciavo i piedi delle statue. Non ho mai sentito parlare di Gesù dalla Bibbia. Sì? E perché non l'hai studiata? Perché non hai digiunato? Perché non ti sei disperato? Perché non ti sei strappato il cuore? Perché non hai pianto? Ci sono islamici che pregano e dici, Dio, il vero Dio si mostra. E allora appare Gesù, perché hanno pregato disperatamente che il vero Dio si mostrasse. Va bene, quindi chi segue falsi profeti sono altrettanto colpevoli, abbiamo appena letto. Uscite affinché non siate complici, va bene, e non siate castigati insieme a lei. Avanti con... leggo io o dici tu?
Sì, leggo io.
Giudice 6 eravamo.
Sì, verso 14. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse, vai con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Egli rispose, ah, Signore mio, con che salverò Israele?
Capito? Ehi, continua con la lamentela sto ragazzo. Ma insomma, se tu stai parlando col Signore, devi avere fede. Questa è una predica da parte mia per Gedeone a quello stadio. Ma la stessa predica me la posso fare anche a me stesso. Possiamo farcela a ciascuno di noi.
Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. E il Signore gli disse, io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo.
Capite? Questo è il titolo del messaggio. Vai perché io, Signore, sono con te. Questo è il punto di questo messaggio di oggi. E allora, non stiamoci lì a grattare la pancia e dire che bel messaggio per Gedeone. No. Questo è il messaggio per me. È un messaggio per te. È un messaggio per la nostra Chiesa dello Spirito che dobbiamo svegliarci. Perché il primo guaio è arrivato, il virus. Il secondo guaio viene presto, finché arriverà il guaio, il vaccino finale, che si chiama il marchio della bestia, sarà un'altra specie di virgolette vaccino. E allora svegliamoci, non stiamo qui seduti come le marmotte addormentate sugli alberi. E le cose si sistemeranno da sole. No! Perché c'è il diavolo che va attorno come un leone ruggente cercando di vedere chi possa rovinare, distruggere, ammalare, uccidere. No, non si sistemeranno le cose da sole. Ci vuole un pastore, ci vuole un profeta, ci vuole un discepolo, ci vuole uno che abbandona tutto, getta il suo pane sulle acque, getta tutto, confida nel Signore, getta il suo pane, i suoi averi, le sue possessioni, il suo tempo libero, le sue gioie, i suoi piaceri e confida che Dio gli darà la vera gioia, il vero piacere dello Spirito, la vera felicità in Cristo. Amen.
Amen.
Cosa disse il Signore Gedeone? Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Disse così, no?
Sì.
Ecco, e lui dice a noi, perlomeno a chi di noi crede alle virtù della potenza dello Spirito Santo in noi. Va bene, il Signore ci dice lo stesso. Ci dice il Signore è con voi, uomini forti e valorosi. Cerchiamo di, quando legge la Bibbia, di capirla, di applicarla a noi, non sempre al fariseo di qua, fariseo di là, sta parlando a me Lazzarone qui seduto ad ascoltare, a me, chi è me? Io, signor fratello Giuseppe, sta parlando a me.
Amen.
Va bene?
Amen. Amen.
Quindi Gedeone fino allora non aveva fatto ancora, cosa aveva fatto fino a quel punto Gedeone? Niente, niente di grande, niente di potente, niente. Infatti cos'è che disse Gedeone? Signore mio, oh, come farò a salvare Israele? La mia famiglia è la più piccola in Manasse, io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Ecco, io adesso mi scavo una tana sottoterra e mi nascondo. Ma quante volte il diavolo ti ha detto, mi ha detto, ci ha detto questo?
Sì.
Che sono, sì, sei, sì. Siamo il più piccolo nella chiesa, nella nostra casa, nel nostro gruppo, che non sei un grande profeta, non sei un grande guaritore, non ci vuole molto per convincere nessuno, non sei un grande apostolo, questo l'abbiamo capito,
sì.
Che sei un coniuge buono a
nulla.
Buono a tutto, buono a nulla,
sì.
Che anche negli affari sei stato un fallimento, lo dimostrano i debiti, o perlomeno il gruzzolo piccolino.
Mm-hmm.
E tu magari per incoraggiarti nel Signore, nelle sue promesse, sei caduto sciocco nella fossa, hai ascoltato il nemico. Ed ecco il perché che molti cristiani sono afflitti da depressioni, avviliti, pensieri negativi. Gedeone non era migliore nella media di ciascuno di noi. Non era migliore, non era, era nella media. Si lamentava come ci lamentiamo noi. Va bene? Ora Gedeone si lamenta, mormora e cosa fa? Cosa abbiamo fatto noi a volte? Ce la siamo presa con Dio. Cos'è che dice? Ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono le sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrato? Come quel bel film di Hollywood che ho visto, che l'eroe vinceva sempre. I nostri padri ci dicevano, il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto, ma ora il Signore ci ha abbandonati, ci ha dati nelle mani di Madian. Cos'è Madian per noi? Angelina?
Il diavolo.
Bruxelles, l'America, il nuovo ordine mondiale, il sistema bancario anticristo del mondo, il sistema bancario sanguisuga, le tasse. Devo lavorare 6 mesi per pagare le tasse. Più schiavi di così si può essere?
No.
50% dello stipendio va in tasse? Il fatto è che questi qui non sanno mai dire basta. Adesso ha detto la Pfizer che i vaccini, siccome il primo guai è passato e viene il secondo, dice la prossima generazione di vaccini costeranno, aumenteranno non più 30 euro, 20, 30 euro, costeranno 170 euro l'uno. Un po' come i nazisti che facevano scavare la fossa prima di fucilarli. Queste sono i madianiti di oggi che rubavano i raccolti, uccidevano chi si ribellava e bruciavano il resto. Adesso stanno distruggendo la classe media, perché c'hanno le multinazionali pronti con le bustarelle avanti e indietro. In India c'hanno questo idolo, una statua bellissima vederla. C'ha 6 braccia, c'è tutte 6 braccia che offre. Su una mano c'è dei gioielli, delle collane, l'altra mano soldi in contanti, l'altra mano cibo e così via. E così sono le multinazionali. Le multinazionali vanno a visitare il capo dello Stato. Oh, gli è cascata una bustarella dalla tasca. Subito il presidente dello Stato, il ministro, gliela raccoglie. Dice, no, è lì, c'era dentro $500,000. Ma se lo tenga pure, già che ce l'hai in mano. Prego, prego. Ah, a proposito, mi fa quella legge che noi non paghiamo le tasse. Vediamo cosa si può fare. Va bene, signor Sanguisugo. E così va il mondo, ragazzi.
E allora volevo chiederti, come facciamo a assicurarci che la nostra mente sempre pensa alle cose positive di Dio, in fede, senza dubbi, perché questo è il nostro desiderio, ma non è così facile pensare sempre in modo scritturale, vittorioso, con autorità. A volte cadiamo nella mormorazione. Io ci cado.
E siamo fatti di carne, carnaccia.
E allora cosa succede? Perdo la fede?
Perdi la fede, e poi se sei salvato, figlio di Dio, la fede la puoi perdere, però dopo la recuperi. Se non la recuperi, non eri figlio di Dio.
Come la recuperi?
Con la Bibbia, con la preghiera, col digiuno, lodando al Signore, andando a evangelizzare. Quante volte io sono andato negli anni a evangelizzare nelle strade quando non me la sentivo? Quante volte mia moglie mi faceva magari un po' arrabbiare, dove dargli un abbraccio, dargli tanto amore, e anche se non me la sentivo. E poi capivo che colpevole magari ero io. Meno male che per fede gli ho dato amore. La mia moglie è una santa. Perché? Perché mi sopporta. Lei si chiama Deborah Sopporta. Guarda, quando sei sotto attacco del nemico, va bene, invece di pensare Dio mi ha abbandonato, va bene, se abbiamo ascoltato il nemico, quando il pensiero del diavolo ci ha attraversato il cervello, dobbiamo metterci a lodare Dio il doppio, va bene? Dobbiamo metterci a dare gloria a Dio il doppio.
Amen.
E se, quando non te la senti. Quando te la senti, loda il Dio normale. Quando non te la senti, devi lodarlo il doppio. E se ancora non sei arrivato, lodalo il triplo. Sgrida il diavolo più del solito. Solamente il contrattacco vince gli attacchi del diavolo. Come contrattacchi? Col bazooka, con le bombe. Contrattacchi con la lode. Benedici, Signore, anima mia. Tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Va bene? Il primo passo è che bisogna pentirsi, va bene, e quindi accettare che il male viene dal nemico oppure dalla nostra parte. Perché? Perché lo Spirito di Dio è sempre lì, è sempre vigile per aiutarci quando lo invochiamo, mm-hmm. quando camminiamo in preghiera seria, ho detto seria, non quattro Ave Maria e due rosari. Mm-hmm. E se preghi così, guarda, per cortesia, stai ascoltando la radio sbagliato, almeno resiste ancora un po' finché cambi idea. Non è così che si prega. E chi l'ha detto? L'ha detto Gesù. In dove? Matteo 6. Cosa ha detto? Vai nella tua cameretta e chiudi la porta e prega in segreto. E poi? E poi hai detto che le tue parole siano poche perché Dio si annoia subito? Non pregate con lunghe preghiere come i pagani che credono di essere ascoltati per le lunghe preghiere noiose. Sai che Dio si annoia. E questo tu preghi a pappagallo. Guarda, a volte Dio permette i trattamenti d'urto del nemico contro di noi. Perché? Perché sa che possiamo o dovremmo potere essere in grado di imparare da questi e quindi vincerli. È come impari se non il soldato che fa corsi professionali come sugli arditi, incursori della Marina. Cioè, com'è che impara? Impara attraverso le difficoltà. Io ho visto un filmato qui che buttano i soldati legati con delle corde dentro, lo buttano nel mare e devono, mani e piedi legati, le mani dietro la schiena e i piedi legati, devono nuotare a fiorare. Cioè, preparati a scappare, che ti legano e tu ti buttano a mare o tu ti butti a mare, devi nuotare con le mani legate dietro la schiena. Mm-hmm. Hai capito? È così che imparano questi qua.
Difficile.
Hai capito?
Sì.
E quindi questo è quello che, per questo motivo Dio permette. Una domanda buona è: perché il diavolo? Perché noi, la nostra zucca dura, ha bisogno di imparare a sgridarlo, a respingerlo, a odiarlo, a scegliere il Signore, ad amare il Signore durante la tempesta, durante gli attacchi del nemico, imparare a lodare Dio anche quando stiamo sputando sangue. Impara a lodare il Signore, impara a pregare in lingua nella nostra testa, nella nostra mente in segreto. Quello tiene lontano, perché? Perché? Perché quello tiene lontano i pensieri del diavolo. Capita mai di andare al bagno, di andare in corridoio, di fare un lavoro che non ti piace e ecco che arrivano, appena cominci a essere disispirato, il diavolo dice è nostro tempo, forza, lancia la prima freccia infuocata, ecco che crea mormorazione. Però se tu preghi in lingua nella tua mente, il diavolo dice, op, ogni freccia che tiro c'è uno scudo. Capito? Ecco perché pregare in lingua nella tua mente in silenzio.
Amen.
A volte è sufficiente 10 secondi, a volte Amen. 2 minuti, a volte è quello che serve. Sviluppare un'abitudine, non è che tu pensi, aspetta che appunto la sveglia, fra 3 minuti faccio un respiro. Fra 4 minuti, fuori. 4 minuti. No. Non so di persone che puntano la sveglia per respirare.
No.
Dobbiamo imparare a lodare il Signore così, Amen. Senza pensare,
Amen.
Senza puntare alla sveglia.
Amen.
Come fanno i farisei che vanno a pregare mezz'ora alla domenica, un'ora alla domenica in un luogo che chiamate edificio morto? Va bene, e loro credono che la chiesa. E lì c'è un'ora di preghiere. Ed aspettare una settimana per pregare? Ma che sono impazzito? mi devo passare 6 giorni col diavolo e poi vado in chiesa a pregare. In chiesa si va, ma non all'edificio morto, ci si riunisce con l'assemblea, i fratelli in una casa, e si loda il Signore. Quindi il Signore permette queste cose perché vuole insegnarci a vincerli, e questo fa parte di quale università?
Amen.
Grazie, una sostenitrice, una fan, si chiama Dora. Sentirete il bisbiglio quando io parlo, è Dora che traduce, Dio la benedica, per quelli che non capiscono bene l'italiano. E allora, quindi queste esperienze, questo gettare il pane sulle acque, questo confidare in Dio, fa parte della scuola di Dio in questa vita, è la scuola di Cristo, la scuola dei trattamenti duri, la scuola delle difficoltà, la scuola delle tempeste. Il marinaio non si vede quando il mare è un olio o il venticello fresco e ti accarezza le orecchie. Il marinaio si vede in tempesta, se si fa prendere dal panico o se sa come dare ordini. Che se un marinaio che non è così può non tornare a casa, rimane una vedova. Gedeone, cosa ha fatto? Si è messo a mormorare, come facciamo a volte noi.
E allora come mai l'angelo lo chiama uomo di Dio, valiente, grandioso? Perché se mormora?
Perché l'angelo vedeva come sarebbe stato, non come era. Capisci? Dio, prima che siamo salvati, che sguazziamo nel fango, magari della pornografia, dell'egoismo, dei soldi, di cercare un lavoro, il lavoro è il mio Dio, senza il lavoro io non ho Dio, prima la salvezza. Ecco, Dio ci vede così conciati che meritiamo solamente una pedata in quel posto là, e Dio ci vede come saremo. Così dobbiamo vedere i fratelli, non come sono, ma come sarebbero se noi li amiamo. Quindi quando la moglie ti fa perdere la pazienza, guardala come Dio la vede, una figlia di Dio. E moglie, anche mariti, per cortesia, abbiamo doppio bisogno.
Amen.
Va bene, guarda, comunque Dio cosa fa? Dio aveva avvertito, va bene, Israele di quello che stava succedendo. Dio aveva avvertito Israele di chi era la colpa perché i madianiti li affliggevano. Vuoi andare a Giudici 6?
Sì.
Ecco, attacca dall'8, guarda, 8 a 10.
Giudici 6, 8 a 10.
Forza, Angela,
il Signore mandò...
fai tremare le colonne di questo posto.
Amen.
Forza.
Il Signore mandò ai figli di Israele
leggi
un profeta.
Leggi che i diavoli devono scappare di corsa.
Il Signore mandò ai figli di Israele un profeta che disse loro.
E disse loro, così... leggi profeticamente... Così dice il Signore, il Dio di Israele, io vi feci salire dall'Egitto, vi feci uscire dalla casa di schiavitù, vi liberai dalla mano degli egiziani, dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano, li scacciai davanti a voi, vi diedi il loro paese e vi dissi... Cosa disse Angela?
Io sono il Signore, il vostro Dio. Non adorate gli dei degli Amorei nel paese dei quali abitate. Ma voi non avete ascoltato la mia voce.
Ha capito? Io avrei continuato. E voi disgraziati, con le orecchie chiuse, col cuore chiuso, non ve ne è fregato niente. Oh, qui si potrebbe continuare, sai. Ma la lezione qua è per noi. È inutile che andiamo a dire, oh, Israele, Israele, mormora. Ma guardiamoci noi allo specchio, fratelli. Quando è l'ultima volta che abbiamo guidato un'anima al Signore? Dio benedica i fratelli che sono arzilli su questo. Quando è l'ultima volta che abbiamo evangelizzato e menzionato il nome di Gesù? Quel nome che oggi i pelandroni della Pacciamamma si vergognano. Noi non ci vergogniamo. Va bene? La lezione per noi, fratelli, è che mai e poi mai, aiutami Angela, all'inizio, mai. Oh, chiesa, Dora, dove sei? È andata via, chi è rimasto? Tutti insieme, mai. Oh, mai dobbiamo incolpare Dio, okay. Perché? Perché quella è la voce di Satana, questo è quello che il diavolo fa tutto il giorno, incolpare Dio dei suoi peccati. Va bene, ma è colpa di Dio di quello che soffriamo. Perché Dio mi fa soffrire? Tu potresti schioccare le dita e io volo. No, calmati. Un attimo. Tu stai soffrendo per colpa tua. Va bene. O per colpa del diavolo. In ambedue i casi la soluzione, la scala per uscire dalla fossa è la lode. Anche se dovessi morire in quella prigione che il diavolo ti ha messo. Muori da martire. Frate Giuseppe, ma grazie di messaggio questo qua, scusa. Io voglio che tu mi guarisci, mi parli di guarigione, di resurrezione. Amore mio, nella Bibbia si parla anche di Calvario. Si parla anche di martiri. Per cortesia, svegliamoci. Va bene? Allora, la colpa è del diavolo o nostra, va bene? E se accettiamo questo, che non è mai colpa di Dio, perché il nostro Dio si chiama il Dio del Calvario, d'accordo? Quindi lì ci ha dimostrato che lui non vuole che soffriamo, è solo il diavolo o, virgola, colpa nostra, o colpa sua o colpa nostra. E allora la fede, con la fede in Cristo noi possiamo respingere il nemico. Vabbè, perché è colpa del nemico se soffriamo o per colpa nostra? E dobbiamo capire allora qual è il nostro peccato, pentirci e rimediare. E questo qua, il lamento non porta il rimedio. Tu vai da tua moglie e ti lamenti dalla mattina alla sera, probabilmente oggi tu digiuni, perché gli fai girare 5 minuti, ma cucinati tu! E allora prendo la padella, metto dentro un po' di mormorazione, un po' di sale di lamentela, un po' di olio di ingratitudine, e un po' di patate marce di lamenti, e chi lo mangia quella porcheria? Va bene, ma nel mezzo della tribolazione, nel mezzo della difficoltà, se alziamo le mani a Dio, Dio ci benedirà. Dovessimo rimanere in una prigione come Giuseppe 2 anni, lo hanno nominato direttore della prigione, nel nome di Gesù.
Amen.
Che succede? Chi viene qua? Chi si introduce in questa caverna?
Io, voglio dire che è proprio vero quello che dici. Se nel mezzo della tua tribolazione, la tua angoscia, fai quello sforzo di lodare Dio, è qualcosa soprannaturale che succede dentro a te. E, a volte ho avuto delle battaglie grosse nella mia vita, delle tempeste spirituali, e in quel momento, se tu fai quella decisione, io loderò il Signore.
Io loderò il Signore. Oh, questa è buona musica.
E quando fai quella decisione, lo Spirito Santo fa qualcosa dentro di te, anche se le tue circostanze non si cambiano, però tu ti cambi, il tuo cuore cambia, perché c'hai quella speranza, quel collegamento con Gesù. Grazie Gesù. Grazie, e l'ho sperimentato, Gesù. È vero, proprio
grazie,
vero.
Signore. Quindi se dal profondo di quella fossa la nostra fede è vera, magari sgangherata, magari tremolante, magari, ma è vera. E allora, basandoci su quella pietra, alziamo le braccia. Gesù, vivo o morto io ti lodo, sano o ammalato io ti lodo. Ecco, questa è fede. Abramo non era disposto a lodare Dio solamente se Dio salvava Isacco, no. Era disposto a lodare Dio anche sacrificandolo. Va bene, allora con la fede in Cristo, allora possiamo respingere il diavolo e capire che la colpa è di lui o nostra. E allora dobbiamo cercare e scoprire qual è il nostro peccato. Allora pentirci e quindi rimediare e guardare a Dio solo per ringraziarlo, solo per ricevere le benedizioni, ma a volte la nostra piccola fede blocca le sue benedizioni. E allora mormoriamo di più e buonanotte, sprofondiamo di più. Per qua ci sono tante depressioni, tristezze, gente che perde la fede, gente che si suicida. Va bene, perché invece di prendere la strada giusta, maestra, del pentimento e di credere nel Signore, imbocca la strada del diavolo, si chiama la strada logica. È logico che io adesso devo mormorare, devo lamentarmi, è logico. È logico che diventerei depresso, va bene, e buona nulla. Quindi, ma se lodiamo il Signore, ci prepariamo a ricevere le sue benedizioni.
E se uno ti dice, ma io non ho niente per cui lodare il Signore, ho perso tutto.
Perdi tutto, se stai perdendo tutto, perdi tutto. Ma c'è sempre Giuseppe in prigione, cosa faceva Giuseppe? Giuseppe, quella la vispa Teresa della sua padrona lì, che gli correva dietro intorno al letto. capito? Cioè lui potrebbe stare a lamentarsi, dire, accusare, invece no, lui elegante, di carattere, lui invece guardava al Signore, al Signore. Poi c'è un altro problema, il mercanteggiare. Attenzione a non fare i mercanti con Dio, va bene? Non puoi fare, non puoi essere un mercante, mercanteggiare o fare permute con Dio. Cos'è questo? Mi spiego. Cioè, attenzione a quell'inganno, va bene? Che è quello che Dio mi deve benedire. Dio mi deve dare delle benedizioni perché io ho digiunato, ho pregato, io ho costruito una chiesa con un sacco di panche dentro. Mi deve benedire.
Io non mormoro, l'ho lodato, quindi adesso deve aiutarmi.
Capito? Io ho digiunato, io ho evangelizzato, io. Ehi, Ebrei 11, 37. Cosa dice?
Ebrei 11, 37.
Vai fino a 40.
Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra. Bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio.
Cosa? Hai capito il punto qua? Questa era gente che non diceva, Signore, mi stanno lapidando, mi stanno segando, ho già perso, già la lama mi ha tagliato mezzo corpo, già mi stanno uccidendo di spada. Guarda, Signore, dai un'occhiata qui, vado attorno coperto di pelle, di pecora, capra. Va bene? Infatti sta parlando come una capra. Bisognoso, afflitto. Cioè questa è gente che non ha ricevuto quello, le cose che speravano. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Perché? Perché Dio non li amava? No, perché Dio, verso 40, aveva in vista qualcosa di meglio per ottenere una migliore risurrezione. Non so se riusciamo a capirlo. Non possiamo dire, Signore, io ho pregato, digiunato e ti ho cercato, e ora tu mi devi a me. Va bene? La guarigione, la benedizione, una buona moglie, un buon marito, una buona casa, una buona macchina, una buona bicicletta, un buon cane, un buon questo, un buon... Tu mi devi, perché io ho digiunato, ho pregato, sono andato a evangelizzare, adesso tu mi devi, io sono ammalato, tu mi devi guarire. Siccome questa non è fede, non guarisci. Che la fede non parla così. Signore, la fede parla come tre figli di Dio, Daniele capitolo 3, a Nabucodonosor gli diceva, adorate la statua, se no vi butto nel fuoco. Gli disse, il nostro Dio ci può salvare, ci salverà, ma se non lo facesse, la tua statua la puoi buttare, anzi, non posso dire nel cesso, com'è che devo dire? Che tu mi hai proibito. Di
in the garbage.
Nell'immondizia, va bene? E qui mica faccio a predicare, qui c'è la sorella che, caro mio, c'hanno... Deve stare al loro standard. Un predicatore di strada qui, niente. Ok, va bene. Quindi gli ha detto, la tua statua la puoi buttare dove ti pare, capisci? Ci butti nel fuoco, ci butti nel fuoco. La tua statua non la adoriamo. Ti vuoi entrare nella zucca, signor Nebuchadnezzar di Bruxelles, del nuovo ordine mondiale, quello che ti pare? Il marchio della bestia te lo puoi prendere tu. Va bene, marchiati tu.
E lo prenderanno.
Come? Ci uccidi? Aspetta un attimo. Prendo fiato. Grazie, Signore, sto arrivando. Gloria al Signore.
Ci aiuti, amen.
Come? Ci taglierete le teste? Gloria a Dio. Non sentiremo neanche dolore. Ci torturerete? Il Signore ci aiuterà anche in quello. Questa è fede.
Amen, amen.
Ma il fatto che io ho digiunato, ho pregato, io, adesso tu mi devi guarire. Perché? Perché io ho pregato. È scritto, porrete le mani ai malati e sono guariti. Hanno imposto le mani a me e non sono guarito un fico secco. Niente. Ma tu stai parlando come il diavolo. Ha detto, è scritto, buttati da, da questa finestra, da questo tetto, e gli angeli ti porteranno. E Gesù gli fa, buttati tu nel pozzo, senza fondo, la bussos. Buttati tu. Non tenterai, sia Dio tuo. Come? Come c'è scritto che mi porterai, mi butto dal tetto. Dio magari dice, angeli, lasciatelo, lasciate che faccia un buco per terra.
Amen, amen.
Va bene? Come quella là che ho detto il giornale ieri, c'è stato uno che voleva, tutti a guardarlo che si sarebbe buttato da uno scoglio a 35 metri di altezza. Scoglio, un cliff, a cliff, scoglio, un cliff. E tutti erano pronti. Finalmente ecco che arriva, tutti gli occhi delle donne su di lui, e lui passo tipo Hollywood, sai Rambo quando cammina, arrivo sullo scoglio, è sul giornale, abbellimenti miei, ma la realtà è che questo qui è andato lì, si è buttato da 35 metri e si è buttato per tuffarsi nel lago lì, e ha fatto centro, ha centrato una barca.
Oh, no.
È morto sul colpo.
Ai, 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 ai.
Va bene?
Oh, terrible.
Quindi c'è gente che si prima si butta, poi guarda. Io vi consiglio prima guardare a Gesù.
Terribile.
E poi buttarvi. L'unica cosa che puoi buttarti prima di guardare, neanche prima di guardare perché la studi, è la parola di Dio.
Amen.
Lì funziona sempre.
Amen.
Va bene, non c'entri la barca, ma c'entri la volontà di Dio, c'entri la benedizione. Va bene, allora, grazie Signore. Mi dai una scrittura, Salmo 19?
Sì.
Perché sai, perché Salmo... quando uno dice, Signore, io ho digiunato, ho pregato, ti ho cercato, adesso tu mi devi, Dio, tu mi sei debitore, capito? Tu, ecco, mi devi questo e quello. Ce l'hai Salmo,
sì.
Salmo 19, verso 7 e 8.
Salmi 19, 7 e 8. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Questa è la fede.
Bellissimo.
Va bene? Questa è la fede. Che riceviamo, che Isacco viene salvato, che non viene salvato, il Signore sa cosa fa. E allora se muore andare in un posto migliore, uscendo da questa valle di lacrime. Però un'uscita non molto gloriosa. No, ma Dio sa quello che fa. Ma guarda come è uscito Gesù. Gli hanno sputato addosso, l'hanno frustato. Va bene? Ma la legge del Signore è perfetta, ristora l'anima. La sua testimonianza è veritiera. Rende saggio semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Quindi in ogni caso, va bene?
Amen. E nel caso di Gedeone, vediamo una cosa da notare. Gedeone si lamentava perché Dio permette che noi siamo schiavi dei nemici, ma Dio voleva usare proprio Gedeone per cambiare la situazione. Quindi Dio stava facendo qualcosa, però attraverso di te la vuole fare. Quindi non mormorare, invece pensare come posso io essere usato da Dio per cambiare la situazione.
Grazie Signore, grazie, grazie Gesù. Perché la nostra fede sia vera, dobbiamo capire questo. Che camminare per fede non è io prego tu mi guarisci. Io prego e se ho fede, il Signore mi guarisce. C'è una legge. Cioè, se tu vuoi che una cosa caschi giù, bisogna che prima vada su, si chiama legge di gravità, c'è una legge. Va bene, non è che dice Dio, perché mi è cascato sto mattone in testa? E tu devi guardare sotto cosa ti metti, figlio mio. Non è che Dio cambia la legge di gravità perché tu è così. E Dio c'ha la legge, la guarigione si chiama fede. Va bene? Quindi dobbiamo capire questo. Quindi Dio ci chiama a dare la sua parola, ci chiama ad essere vincitori nel mondo, ma solamente se andremo con fermezza, con risolutezza, come fanno i veri martiri. E allora potremo fronteggiare Satana, ridere delle sue minacce, vincerlo, come è scritto, Apocalisse 12:11. Ce l'hai, Angela?
Sì.
Vai.
Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Capito? Com'è che hanno vinto il diavolo? Non hanno amato la loro vita fino alla morte, capisci? Quindi la fede non è che funziona sempre, guarisce sempre, vince il diavolo sempre, eccetera. Ci deve mettere tutto il cuore per vincere il diavolo, allora lo vince. Ci deve mettere tutto il cuore, tutta la fede per vincere la malattia, allora la vince. Però ci sono cose che neanche Gesù ha potuto vincere. Non ha potuto vincere il Calvario, ha dovuto sottomettersi. Ci siamo?
Sì.
I martiri non hanno potuto vincere il martirio, hanno dovuto sottomettersi. Quindi questa è fede. Il vero soldato, il soldato che vince, mette le sue paure sotto controllo. Va bene, anche se comunque è nel preventivo che il soldato potrebbe non tornare vivo dalla battaglia, come per esempio è avvenuta quella povera 50-60 soldati italiani che sono morti in Afghanistan. Per cosa? Nel loro caso per seguire quei guerrafondai americani che hanno fatto uno sbaglio. Però quando sono partiti per l'Afghanistan era nel preventivo che qualcuno poteva non tornare. In 60 e rotti non sono tornati. Sono sei. Quindi questo è il soldato. Andiamo a Giona, Giona capitolo 2, perché,
sì.
Perché Giona attraversò la stessa lezione di quella che sto parlando. Giona 2, dall'8 al 10. Quelli che onorano?
Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. E il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terra ferma.
Perché? Perché dopo tutte le sue lamentele, che si è lamentato per 2 capitoli e mezzo,
ah.
2 capitoli e mezzo di mormorazione, invece. Finalmente, verso 8 dice, quelli che onorano gli idoli, come la mormorazione un idolo, idoli vani, allontanano da sé la grazia. E allora? E allora verso 9. Io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto. Dobbiamo adempire i voti, fratelli. Capito? Quello che promettiamo al Signore, Lui se lo aspetta. Hai dato il cuore, glielo devi dare. Hai promesso di amare Gesù, devi amarlo. Hai promesso di dargli la tua vita, la tua casa, quello che hai promesso, devi darglielo. Perché? Perché se no salvi una cosa, ma ti tiri a... Hai perso la benedizione e perdere la benedizione del Signore è cosa seria.
Ma Giona, scusa perché qualcuno ti dirà, ma Giona sicuramente pensava che la sua vita era finita, non pensava più che sarebbe uscito da quel pesce. Neanche in quel momento, quando sai che stai morendo, non ti puoi scoraggiare un po'? Scoraggiamento è una cosa naturale.
Eh sì, io sono stato scoraggiato diverse volte nella mia vita, anche io, però siccome... Il mio amore per Gesù è vero, per grazia di Dio. Il poco di fede che ho è vera, per grazia di Dio. Alla fine, sai cosa fai quando te sei in una piscina, salti dentro e a un certo punto scendi e tocchi il fondo. E allora sta a te darti una spinta e riaffiorare. Invece di accovacciarti sul pavimento della piscina e dire «Oh, devo morire». No, datti una mossa, che non sei morto finché non sei morto. Continua a sperare, datti da fare, datti una mossa. Gesù
allora,
in croce, sai che Gesù in croce non è che lui si annoiava, si è messo a evangelizzare. Non è che si è messo a guardare i chiodi di destra e i chiodi di sinistra. No, ha guardato il ladrone di destra e il ladrone di sinistra.
Sì.
Uno lo insultava, lui si è girato dall'altra parte e c'era uno che lo benediceva. Oggi sarà come un paradiso e va da Giovanni, qui c'è tua mamma, donna, qui c'è tuo figlio, va bene, e ha pregato per quelli che hanno crocifisso. Gesù evangelizzava come respirare e così dobbiamo essere noi. Possiamo tremare, la fede può vacillare, non siamo come Gesù, ma siamo suoi seguaci. La fede può vacillare, ma se è vera fede, toccato il fondo, andiamo a riaffiorare sopra le acque.
Dicevi che per due capitoli Giona ha mormorato, quindi è naturale allora, come dici tu, che i scoraggiamenti vengono, ci attaccano, pensieri negativi, però dobbiamo al più presto pentirci e rialzarci.
Al più presto. Il segreto è al più presto. Non aspettare quei 5 secondi che bastano al diavolo per mettere un uncino nella bocca tirato come un pesce. Non dire come... Mi ricordo uno che stava evangelizzando e ha detto: provate la droga solo una volta, sentite una voce solo una volta. Sì, e infatti il diavolo ti prende una volta alla volta. È così che dopo che ha imparato la sua lezione, qual è la sua lezione? Lodare il Signore. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da se stessi la grazia. E io ti offrirò sacrifici con canti di lode. Adempirò i voti che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. Appena detto questo, e il Signore diede ordine al pesce, il pesce lo vomitò Giona sulla terraferma. Ho sentito gente dire: ma questi qui sono, mica sono cose reali, questi qui sono allegorie. Ma cosa? Come? Che favole?
La storia di Giona?
Guarda, persino Gesù ha citato la storia di Giona, mm-hmm. E Gesù è uno che di verità se ne intende. Guarda, altrimenti proprio ieri ho trovato sui giornali questa notizia che l'ho messa qua, guarda. Guarda, uno che non vuole credere alla Bibbia, che crede ai giornali. Guarda, qui c'è una notizia, c'è anche un video, perché è proprio di ieri. C'è un paio di giornali, dovreste avere,
sì.
Angela, vuoi leggere il primo?
Il giornale, inghiottito e sputato da una balena. L'avventura del pescatore. Il pescatore americano Michael Packard è stato inghiottito dalla balena mentre era in immersione in cerca di aragoste al lago del Massachusetts.
Ok, e poi c'è un'altra dell'Ansa?
L'Ansa, pescatore inghiottito da una balena, salvo per un colpo di tosse. Un minuto di terrore. Poi la balenottera azzurra che lo aveva inghiottito interamente ha tossito e l'uomo si è salvato.
Wow! Cioè il giornale dice che è stato ingoiato, si è messo a dare pedate forti nella gola della balena, e la balena gli dà fastidio di queste pedate e ha fatto un colpo di tosse e lo ha sputato fuori. Questo era un pescatore di aragoste che
ha fatto bene.
Si tuffava fino a 40 metri a raccogliere aragoste. La moglie ha detto: così devo cambiare mestiere immediatamente. Ha detto: no, mi piace troppo. Digli sta attento alle balene.
Ha detto che pensava che stava morendo, perché quando è stato inghiottito non ha capito cosa sta succedendo, perché lui non ha visto la balena. Lui stava facendo la sua cosa e ad un tratto è diventato tutto nero. E pensava: ma cosa succede? Dove sono? E pensava: he thought it's a shark, a killer shark,
pensava
a white shark.
Pensava che era un pesce cane.
Sì, e poi si è reso conto che è una balena, perché era nella bocca della balena e non ha visto denti. E ha detto: ma allora è una balena. E ha cominciato a agitarsi, a infastidire la balena, finché lo ha sputato fuori. Però non credeva che succedesse questo.
Wow.
È stato un miracolo.
Grazie, signore. Stamattina era John. Mio figlio ha detto che ha sentito una storia. I bambini qui hanno molti libri cristiani. C'è una storia di uno che è stato inghiottito da una balena e ciao, per diversi giorni. E poi questa balena è stata catturata da una nave, mm-hmm. che erano cacciatori, una nave baleniera che cacciano balena, no, e hanno aperto la balena. Mm-hmm. E dentro c'era quest'uomo, inconscio, svenuto.
Alive.
E si erano portato all'ospedale e l'hanno salvato. È rimasto due o tre giorni nella balena. Quindi non crediate che la storia di Giona sia così. 3 giorni e 3 notti, pensa a che zucca dura che aveva. Ci ha messo 3 giorni e 3 notti per Giona di convincersi che non puoi andare in direzione opposta da dove Dio ti chiama. Ok, qui c'è la foto dell'uomo, no? E lì col pollice verso, pollice alzato, vittoria. E qui c'è la foto dell'uomo all'ospedale, col sorriso. E poi c'ho il video italiano, dice USA, video Virgilio, it, dice USA, balena inghiottisce pescatore al largo del Massachusetts. Ok, io l'ho visto questo video. E comunque è sulla radio, no, Angela?
No, non l'abbiamo messo sulla radio. No, questo no.
Lo mettiamo?
Sì, sì, lo posso mettere
subito. Ecco, mettiamo sulla radio. C'è un video che è in inglese, però ci sono la traduzione in italiano. Alla fine del video ci sono la traduzione, verso la fine. Comunque, prendiamo fiato qua, ragazzi. Posso andare avanti?
Sì, certo.
Gloria a Dio. Essere usati da Dio. Come essere usati da Dio. Il fatto è che se vogliamo essere i piccoli Gedeoni di Dio, Gedeoni però nessun riferimento alla religione dei Gedeoni, cioè se vogliamo compiere i suoi miracoli, le sue opere, attenzione alla antifede del nemico. Sai, c'è l'antimateria e poi c'è l'antifede del diavolo, che si chiama mormorazione. Questa, come dicevo prima, cancella la fede e va combattuto come il diavolo stesso. Va bene? Il segreto è sempre di lodare il Signore nel cuore. Il Signore merita di essere lodato. Il Signore del Calvario lo merita. Leggere Giacomo capitolo 3, che parla appunto della mormorazione, della lingua che... la bocca che dà acqua amare, acque dolci. Attenzione, i più grandi uomini di Dio, grandi uomini che hanno cominciato da una posizione di buoni a nulla, una posizione di esitanti. E noi? E cosa siamo noi? A cuore pieno o stiamo esitando come Gedeone? All'inizio esitiamo tutti. Perché? Perché così abbiamo bisogno di Gesù. E qui è arrivata una visitatrice.
Una domanda, ma perché Dio usa persone che sono buone a nulla? Perché? Qual è il scopo? Perché se userebbe qualcuno che sa, che è in gamba, che...
Il fatto suo?
Sì, può, chissà, può avere più frutti.
Eh sì.
Allora?
E perché Dio c'ha due scelte. Cioè, da una parte c'ha gli uomini buoni a nulla. E dall'altro c'ha gli uomini buoni a nulla. Queste sono le due scelte che lui ha.
Ma come? Uno è buono a nulla, però l'altro è in gamba.
Chi te l'ha detto? Chiede. Tu mi dai l'indirizzo che lo vado a visitare, uno in gamba.
Ma ci sono tanti.
Dimmene uno.
Ma non capisco.
Non esiste un uomo in gamba. Leggi,
ma sì che Angela, sono.
Romani 3,23, cosa dice Angela?
Aspetta, Romani 3,23 sì. Dice... Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
Ok, ho capito.
Capito.
Tutti allora uno pensa che è in gamba, ma...
Cioè, le categorie sono due. Quelli che non sono in gamba e sanno di non esserlo, e poi c'è quelli che non sanno di non esserlo. Mm-hmm, capisci? Sì. Non è che Dio c'ha molta scelta.
È vero, ho capito.
Cioè... Disgraziati A e disgraziati B.
Ho capito.
Senza sì. Speranza A e senza speranza B. Non vedo altre categorie. Mm-hmm. Ci sono quelli che sono piccolini e sanno di essere piccoli, e ci sono quelli grandi e smargiassi che non sanno che in tempi di. Come Golia. Io spacco tutto, sfascio il grande Golia, il grande Mussolini, il grande Hitler. Era gente in gamba. Che loro erano gente che sapevano come invadere nazioni. Il grande Stalin, gente che gli fanno statue.
Mm-hmm. E allora perché Dio usa quelli che sanno che sono buoni a nulla? Perché Dio sceglie di usare quelli che sanno che sono buoni a nulla?
Perché li sceglie?
Sì, quelli che sanno.
Li sceglie perché, innanzitutto non è che sono molti che sanno di essere buoni a nulla. Cioè Dio li sceglie perché, diciamo, non ha un'altra scelta. Uh-huh. Capito? Cioè, c'è quello che sa che non è buono a nulla e c'è quello che invece non è buono a nulla ma non lo sa. E quindi Dio chiunque sceglie. Il problema è quando Dio sceglie persone che credono di essere qualcosa, come Mosè. Mosè è un esempio di questo. Lui credeva di essere buono a qualcosa, in gamba. Fu in grado di uccidere un egiziano, voleva essere un Che Guevara, un Lenin, andare lì, rivoluzione in Egitto, alle spade. Invece Dio dice no, non è questo modo di fare.
Può essere che Dio sceglie uno che sa che non è buono a nulla, come io, per esempio, così che quando se faccio qualcosa di buono, so che è Gesù, do la gloria a Gesù. Può essere questo anche un motivo?
Eh sì, certo. Amen.
Amen. Che Dio ci aiuti.
Dio, infatti Dio non sceglierà mai uno che non sa che è buono a nulla. Dio deve aspettare che l'uomo in gamba si renda conto che è buono a nulla. Infatti quando Mosè ha ucciso l'egiziano, è dovuto scappare per 40 anni a Madian, appunto, ad Amalia, e 40 anni a Madian per capire che doveva essere, se una cosa doveva essere fatta, doveva essere il Signore a farla. E quando ha capito che lui era buono a nulla, quando ha capito che non poteva liberare il popolo di Dio, si è messo a litigare con Dio. E allora era pronto per l'opera. Va bene. Guarda, andiamo a Geremia, guarda.
Sì.
Guarda, tutti i più grandi uomini di Dio hanno cominciato da buoni a nulla. Se ci sentiamo buoni a nulla, siamo in buona posizione per Dio di usarci. È una posizione molto migliore di altri che si credono in grado. Noi abbiamo ricevuto messaggi, dice, voglio venire lì ad aiutarti a guidare la Chiesa. Volevano essere guide, volevano essere qua. Non abbiamo potuto lavorare con persone che volevano venire qui a sistemare la Chiesa, la sistema Dio, non tu, non io. Qui abbiamo bisogno di gente che tirano sulle maniche, mostrano la loro umiltà, la loro unità, la loro evangelizzazione.
Sì.
Ubbidienza a Gesù, ubbidienza ai comandamenti. L'ubbidienza ai comandamenti è molto meglio di uno che uno in gamba. Uno in gamba, nessuno ha bisogno di uno in gamba. A militare, il più grande generale, il più grande condottiero. Va bene, hanno cominciato pulendo i gabinetti, i cessi, lavando per terra, lavando i lavandini, andavano alla scuola, sono andati alla scuola degli ufficiali, hanno cominciato come reclute buoni a nulla. Sarebbero diventati ufficiali, ma nel frattempo c'era un sergente che li terrorizzava, un piccolo sergente. E allora, andiamo a Geremia 1:4, guarda, perché Geremia tentennava, Geremia è uno dei più grandi profeti, uno dei più grandi. Tentennava, esitava. Guarda, Geremia 4:17, e la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini, 5.
Geremia 1 da 4 a 17. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho
Quindi
conosciuto.
questa è predestinazione, vedi? Predestinato a fare profeta.
Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni.
Prima che nascesse, Dio lo aveva scelto come profeta. Sei.
Io rispose, ahimè, Signore Dio. Io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sopra nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Contro tutte le città di Giuda pronunzierò i miei giudizi contro di loro a causa di tutta la loro malvagità, perché mi hanno abbandonato e hanno offerto il loro incenso ad altri dei e si sono prostrati davanti all'opera delle loro mani. Tu dunque, cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto quello che io ti comanderò.
Ok, si è saltato al verso 15? Ecco,
Sì.
devi avvertire quando salti da 10 a 15,
Ok. Sì.
che i fratelli seguano. Va bene, e alla fine del messaggio Dio lo avverte a Geremia, non lasciati sgomentare, non lasciati sgomentare dai giudei, dai sacerdoti giudaici, perché i falsi profeti. Non lasciati sgomentare e profetizza quello che io ti do, dice il Signore. E poi dice, non fate sgomentare da loro affinché io non ti renda sgomento in loro presenza. Cioè Dio sta dicendo a Geremia e sta dicendo a noi, non fatevi mettervi paura dei nemici, perché altrimenti io vi punirò, sta dicendo. Se tu ti fai sgomentare, io ti renderò sgomento in loro presenza. Va bene? Attenzione, non possiamo farci spaventare del diavolo. Questo è un lusso che Dio non ci dà. Possiamo morire come martiri, va bene, ma non possiamo farci sgomentare. La paura non è una opzione per la sposa di Cristo, se vogliamo esserlo. Va bene. Quindi,
amen.
Attenzione a non cercare scuse, scuse per non essere i soldati di Dio in questo tempo della fine. Se leggete in Esodo capitolo 3, è la stessa storia. Esodo 3, Esodo 4, Mosè esita e lui non vuole seguire Dio, non sono buona nulla, qua e là, alla fine Dio se l'ha avviato con lui.
Non sapeva come parlare.
Vediamo in tutta la storia di Israele che Dio non ha mai potuto aiutare Israele quando cominciava a ribellarsi, mormorare, incolpare Dio dei suoi peccati, come faceva Gedeone. E dov'è il Dio dei miracoli? Il Dio dei miracoli voi lo avete scambiato con gli idoli. Oggi i cristiani dicono, dov'è il Dio che, perché non fa qualcosa? Il Dio non fa qualcosa perché tu stai adorando idoli. Anche il tuo telefonino, il tuo internet, la tua macchina, la tua casa, la tua vita comoda, la tua poltrona, il tuo salotto, la tua vita così, e questi sono idoli. Cioè, la cosa che prende più tempo nella tua vita, quello è il tuo Dio. Va bene, per questo che è una tale abominazione adorare Dio un'ora alla domenica. E poi cosa? Servi il mondo per sei giorni e poi un'ora alla settimana vai da Dio. E non è così che si adora Dio. Va bene, persino il testimone di Geova va in giro la sera, la fine settimana a evangelizzare e io non sono neanche d'accordo con tante loro dottrine. Però ammiro come vanno fuori, vanno in giro. E non credo neanche allo Spirito Santo questi qua. Non credo, non li vedi battezzare lo Spirito Santo. Infatti interpretano la Bibbia molto carnale, troppo letterale.
Voglio dire una cosa che da poco ho imparato. Spesso riceviamo messaggi dai fratelli che raccontano situazioni veramente impossibili, terribili, dove loro, i fratelli, non possono fare niente, perché sono situazioni dal diavolo. E allora quando io vengo a te, Giuseppe, e ti chiedo una soluzione per questi fratelli, tu hai detto pochi giorni fa una cosa che ultimamente la dico a tutti. Quando una situazione è veramente impossibile dal diavolo e tu non puoi cambiarla perché non dipende da te, tu, fratello o sorella, quello che puoi fare è assicurarti che tu rinunci alla tua rabbia, ai tuoi lamenti, che il tuo cuore è pulito davanti a Dio, che confessi i tuoi peccati, che cammini in ubbidienza, che sei integro davanti a Dio, perché quando tu fai questo, il Signore gradisce le tue vie e anche i tuoi nemici saranno sotto la mano di Dio, come dice in Proverbi 16:7. Quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Quindi la situazione è impossibile, non puoi fare niente. Tu cammina in Cristo, tu loda a Dio, tu evangelizza, tu dedicati a Dio e vedrai che più accontenti Dio, più Lui tornerà alla situazione, cambierà le cose al tuo favore. Perché Lui opererà senza il tuo intervento. Tutto quello che devi fare è essere fedele a Dio. È stata una risposta chiave che mi ha impressionato. C'è amen, sempre qualcosa amen. Che possiamo fare.
Amen, amen. Ottimo. Parole sagge.
Amen.
Guarda, noi vediamo in Apocalisse 3 che Gesù si rivolge all'angelo della chiesa di Filadelfia e gli dà un sacco di benedizioni. Benedizioni che non dà ad altre chiese. Ora vediamo che Gesù si sta rivolgendo al pastore, lo chiama angelo. Evidente, angelo vuol dire messaggero, quindi la parola dice al messaggero della chiesa di Filadelfia di questo, però lo chiama angelo. Però anche il fatto è anche vero che noi siamo gli angeli di Dio sulla terra. Dio c'ha angeli in cielo ed angeli sulla terra. Gli angeli in cielo si chiamano messaggeri anche loro. Messaggeri in cielo e messaggeri in terra. Noi siamo gli angeli di Dio sulla terra. Dobbiamo comportarci come tali.
Amen.
Io mi ricordo di un cristiano che raccontò una storia. E lui ebbe un'esperienza di vita dopo la morte e ebbe un'esperienza nella sua storia vera che lui racconta, la testimonianza. Ebbe un'esperienza di visitare il regno di Dio ed è tornato con un messaggio. Una delle cose che lui ha raccontato era che non tutti gli angeli in cielo volavano, non tutti volavano, alcuni sì, alcuni no. Come dire, non tutti in cielo hanno gli stessi poteri, un po' come c'è la Chiesa di Filadelfia che è benedetta a sedersi sul trono di Cristo e c'è la Chiesa di Laodicea che non è benedetta così, non può essere sul trono di Dio. Quindi io credo che Dio stia cercando di insegnarci adesso ad essere angeli, a volare, volare nello spirito. Il tempo e la scuola di imparare questo, quando è? Adesso.
Adesso, sì.
Adesso è il tempo di imparare a volare nello spirito. E non possiamo imparare a vincere il diavolo e i suoi inganni nel regno di Dio. Non si può, dopo che il diavolo è già all'inferno. Adesso è l'unico momento che possiamo imparare a volare. Amen. Chi vuole imparare a volare, si faccia avanti.
Amen.
Va bene? Amen. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo fatto un corso biblico, va bene, 20 passi, che insegnano, per insegnare a volare nello spirito, a fare guarigioni, a vivere per fede, ad evangelizzare. Va bene? Questo è nel nostro piccolo. Qualcun altro potrà fare meglio di me. D'accordo, ma questo è quello che Dio mi ha dato a me, ha dato a noi. Io penso che possiamo imparare a volare sopra le difficoltà, sopra le pozzanghere, sopra il fango, sopra gli scoraggiamenti, sopra le malattie. Va bene, questo è un corso biblico che il Signore ci ha dato per i fratelli nuovi, per imparare a attraversare la tribolazione, imparare a attraversare il tempo della fine, imparare a mettere il diavolo sotto i piedi. Imparatelo! Ne avete bisogno, ne avrete bisogno. E ho ricevuto due parole, piccole di profezia ho ricevuto. Va bene? In questa profezia Gesù mi ha dato e il Signore Gesù chiama la sua Chiesa mondiale. Posso andare?
Sì, grazie.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
E poi andiamo a Apocalisse 19. Apocalisse 19, 7 a 9. Dopo. Andiamo. Prima il messaggio. Gesù dice, andiamo, avanziamo, attacchiamo, conquistiamo la terra promessa, e finale di Dio, che sono le anime delle pecorelle del Padre. Venite, non temete, io sono davanti a voi, io vi guido, io vi proteggo, sono con voi, nella vita e nella morte. Di cosa avete paura? Non sapete che io, il Signore, ho tutto sotto controllo. Quando io alzo un dito, tutti i nemici tremano. La mia sposa non ha niente da temere, ma deve continuare a temere me, il Signore.
Amen. Apocalisse 19, 7 a 9. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio.
cuore tutto il tuo amore, perché sono qui. Guardami, voglio che tu creda che se pensi di aver perso, tu come ora vincerai. Ora rialzati e incomincia la battaglia. Ti comando, sii forte, che il nemico abbatterai. È più forte. C'è nulla che non puoi sconfiggere, la battaglia è già vinta, ha pagato il mio Gesù sulla croce, sulla croce. Devi credere, quando con le proprie forze tu non ce la fai. Io ti rialzerò, io ti difenderò, mentre ti riposerai, io combatterò per te. Ora rialzati, ora rialzati, e incomincia la battaglia, ti comando sii forte, che il nemico abbatterai. È più forte ciò che vive dentro di te, non c'è nulla che non puoi sconfiggere. È più forte ciò che vive dentro di te, non c'è nulla che non puoi sconfiggere. La battaglia è già vinta, la pagano il mio Gesù sulla croce,
sulla croce,
sulla croce.
Sulla croce,
sulla croce,
sulla croce.